siamo sempre lì, i soliti, che bello, dopo decenni, eh? Allora, vi ripeto cose che vi ho già detto, ma penso che faccia bene, prima di tutto fa bene a me ogni tanto ricordarle. Due premesse che penso che siano importanti ogni volta che noi ci accostiamo alla liturgia, perché tutti voi che esercitate il ministero di lettori, questo ministero, il ministero liturgico, e una cosa è leggere la parola di Dio in un contesto anche di preghiera e di meditazione personali, di gruppo, un conto è proclamarla durante la celebrazione liturgica, in massimo grado durante la celebrazione eucaristica. Non è semplicemente una distinzione così formale, ma c'è un'essenza profonda che muta. Quando noi proclamiamo nell'assemblea liturgica la parola, questa parola in quel momento è la parola viva del risorto pronunciata per noi in quel tempo, in quell'oggi, che è l'oggi della salvezza, che è quel presente in cui noi possiamo incontrare, e non c'è un altro tempo, possiamo incontrare il risorto e davanti a lui, esercitando la nostra libertà di figli, accogliere la grazia che ci salva. La liturgia è questa meraviglia, è questo momento, questo oggi che in questo anno liturgico l'Evangelista Luca ci ha continuamente proposto. Questo oggi è il tempo nostro, il tempo della salvezza, e il lettore è colui che nell'oggi fa risuonare la parola di Dio, una parola che è nuova in quel momento in cui è proclamata ed è parola di salvezza per quell'assemblea che la accoglie. Quindi due premesse: la prima, avere sempre il senso della liturgia. La Sacrosanctum Concilium, che è il documento del Concilio Vaticano II sulla liturgia, al numero 10 ci dice che la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa. Quindi immaginate l'azione della Chiesa, l'azione delle nostre parrocchie, l'azione delle nostre diocesi, l'azione della Chiesa nel mondo. Tutto questo tende verso la liturgia, che è il culmine, il momento più alto, più grande, più vero, più essenziale, e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. C'è questa sistole e diastole, quindi ci troviamo davanti al cuore stesso della vita della Chiesa, tutto lì tende e da lì tutto riceve la sua energia. E ancora, sempre la Sacrosanctum Concilium, il numero 7, ci insegna che la liturgia è ritenuta dalla Chiesa, nella sua fede millenaria, il luogo in cui il Signore Gesù Cristo esercita il suo ufficio sacerdotale. Si evoca la lettera agli Ebrei, ma mi fermo qui. Mediante il quale, con i segni visibili, uno di questi segni visibili fondamentale è la proclamazione della parola, viene significata e in modo proprio a ciascuno realizzata la santificazione dell'uomo. Perciò ogni celebrazione liturgica, continua il Sacrosanctum Concilium numero 7, in quanto opera di Cristo sacerdote del suo corpo che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza. nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado. Ricordo questa premessa perché il rischio è che noi ci facciamo un po' il callo, noi preti per primi, e poi voi che siete immediatamente il cerchio più vicino. Invece occorre che coltiviamo in noi lo stupore, la meraviglia per la grandiosità della liturgia. Nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado. Ogni celebrazione è opera di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa, azione sacra per eccellenza. E ancora il numero 1069 del Catechismo della Chiesa Cattolica, riprendendo questi insegnamenti del Vaticano II, ci ricorda che attraverso la liturgia Cristo, nostro Redentore, Sommo Sacerdote, continua nella sua Chiesa, con essa e per mezzo di essa, l'opera della nostra redenzione. L'opera della nostra redenzione, che è l'opera del crocifisso risorto, viene continuata nella liturgia da Cristo stesso. Quindi capite quale alta azione, quale cosa immensa è il nostro essere strumenti della liturgia, ciascuno per il proprio ruolo del sacerdozio di Cristo, quello battesimale dei fedeli, quello ministeriale dei sacerdoti, dei ministri ordinati, che insieme realizzano questo momento altissimo, culmine dell'azione della Chiesa e fonte da cui promana tutta la sua energia. Questa è la prima premessa, perché altrimenti rischiamo di equivocarci. Questa è la liturgia, la prima premessa, ci sarebbe da dire, però. Seconda premessa, l'Avvento, che non è semplicemente il tempo che prepara il Natale, in cui prepariamo gli addobbi nell'albero, le figurine del presepio, i pacchi, i dono, eccetera, ma è il luogo, il tempo in cui celebriamo la visita di Dio all'umanità. Nel suo primo Angelus d'Avvento, Papa Francesco, con il suo linguaggio semplice ed efficace, spiegava che l'Avvento ha come contenuto, e lui lo chiamava il contenuto più suggestivo dell'Avvento, la visita del Signore all'umanità. Nell'Avvento noi celebriamo questa visita, celebrando la prima visita, quella nella pienezza dei tempi, ci prepariamo all'ultima visita, quella della fine dei tempi. L'Avvento ha questi due andamenti, ci fa celebrare la nascita di Cristo a Betlemme, il Verbo che si fa carne ed entra nella storia, trasformando la storia in quell'oggi di salvezza che cui prima accennavo, e al tempo stesso ci invita a guardare al compimento della storia, quando si compirà la presenza di Dio nella storia. Avvento non è soltanto venuta, il termine Adventus non è soltanto venuta, arrivo, ma indica anche presenza. Dobbiamo sempre cogliere nell'Avvento una venuta accaduta, che diventa presenza, che si fa presenza. Dobbiamo evitare l'equivoco di pensare la prima venuta, l'ultima venuta, e in mezzo cosa c'è? L'assenza, no. In forza della prima venuta, quella dell'incarnazione del Verbo, il Verbo fatto carne abita la storia e la liturgia è il luogo in cui noi sommamente lo incontriamo e attraverso la liturgia siamo capaci di cogliere ogni sua presenza nella storia. Interessante il prefazio 1a che celebra proprio questo. Colui che è venuto non per andarsene ma per restare e sta nella storia perché noi nella storia lo possiamo incontrare per essere un giorno sempre con lui nell'eternità. Oggi viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. La gioia della sua venuta che si è fatta presenza, con cui si è fatta presenza Dio nella storia. Guardando al compimento della sua presenza nel giorno ultimo della storia, che ha un nome parusia, l'apparire finalmente di tutta la bellezza, la grandiosità della misericordia di Dio e la gioiosa fatica di cogliere in ogni uomo, in ogni tempo, la presenza del Verbo fatto carne, crocifisso e risorto. Liturgia, avvento. In questo cammino di avvento la parola di Dio che ci guida, quella che poi voi proclamerete nel vostro servizio di lettori, si articola in quattro domeniche. L'avvento è un tempo anche veloce, ma intenso. E in queste quattro domeniche, che hanno tutte un nome, noi ricordiamo la domenica terza, la domenica Gaudete, quella che si caratterizza anche con il colore dei paramenti rosaceo al posto del viola, ma tutte e quattro hanno un nome che è preso dall'inizio della liturgia, dall'antifona di ingresso alla messa, per cui c'è la prima domenica ad te levavi, la seconda domenica Populus Ion, la terza Gaudete e la quarta Rorate, stillate, cieli dall'alto. Queste quattro domeniche ci fanno celebrare la nostra attesa dell'incontro, un'attesa operosa, la nostra attesa dell'incontro nostro in questo oggi con colui che si è fatto presente per incontrarci e per salvarci. A te levavi, a te innalzo, a te elevo il mio sguardo. È l'invito della prima domenica di Avvento a innalzare il nostro sguardo sopra le piccolezze, le piccinerie della storia nostra e della storia dell'umanità, perché ogni cosa davanti alla misericordia di Dio è piccola e noi abbiamo il compito di essere profeti e profetesse della grandezza della speranza che abita i nostri cuori. Questa prima domenica di Avvento si innesta dentro le ultime, nel discorso delle ultime domeniche del tempo ordinario di ieri, domenica di ieri, che era la domenica del terrore dei cataclismi, ma la domenica della serenità di un popolo che sa che Dio lo ama, lo tiene in mano, per cui nemmeno un capello del capo va perduto, ma un popolo che si fa fa forte nella perseveranza. E la perseveranza cos'è? È questo sguardo che sta elevato verso il regno di Dio, nonostante tutto quel frastuono che lo circonda. Le guerre, le rivoluzioni, i terremoti, i cataclismi, ricordate il Vangelo di ieri. La prima domenica di Avvento continua questo discorso e lo continua nell'invito a levare lo sguardo verso il giorno ultimo della storia. E anche qui c'è bisogno di una conversione profonda nel nostro modo di pensare quel giorno. Non è il giorno dell'Apocalisse, che poi Apocalisse non vuol dire catastrofe, ma vuol dire rivelazione in greco, la rivelazione dell'amore di Dio. Quel giorno è il giorno che sostiene la nostra speranza, perché noi siamo fiduciosi che Egli verrà nella gloria, non che verrà come se se ne fosse andato, verrà nella gloria, quella presenza che oggi è nascosta, a volte soffocata dalla storia, per cui qualche momento la nostra speranza è messa ad una prova. Ma Signore, ma dove sei finito? Viene nella nostra vita, davanti alle fatiche, le prove, le croci personali, alle vicende della storia, davanti a quei drammi tremendi che l'umanità ha vissuto e tuttora vive, davanti a quelle tragedie che sono inimmaginabili eppure accadono, di dire: ma Signore, ecco, questa prima domenica di Avvento, domenica te levavi, che ci invita a innalzare, mantenere perseverante il nostro sguardo verso quel giorno ultimo, il giorno della parusia, quando Cristo viene nella gloria, il giorno in cui appare tutta la verità e la potenza della risurrezione, della vittoria del risorto sulla morte, sul peccato, sul male in tutte le sue forme. Non giorno che ci spaventa, non giorno che o giorno da andare a ricercare in tutti i vari segreti, misteri, preamboli, eccetera, di cui è piena la storia. Ricordate ieri, non ascoltateli, non seguiteli, tutta roba che va nel cestino, segreti, misteri, eccetera, 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 non vado oltre, però lo dice il Signore, non dico io, Lo sguardo verso quell'ultimo giorno è un sguardo di curiosità morbosa, che poi che importa se esplode la terra o se ci cade la luna addosso, se si spegne il sole o se scoppia contemporaneamente 50.000 ordini nucleari, che ci importa il come? A noi interessa che Lui viene nella gloria. Questo ci interessa. E questa è una verità incrollabile che ci sostiene. A te levavi, ci fa innalzare lo sguardo, il cuore, la vita, noi, ci fa stare alti. Abbiamo bisogno di stare alti. Il Signore ci vuole altissimi. Lui. Seconda e terza domenica il Battista, è lui il protagonista della seconda e della terza domenica di Avvento, il Battista, quest'uomo tutto d'un pezzo, quest'uomo che annuncia una venuta che è imminente e al tempo stesso testimonia una presenza. E il Battista ci accompagna nella seconda, nella terza domenica di Avvento a renderci conto che Egli è venuto ed è in mezzo a noi ed è accanto a te. Preparati per fargli spazio, preparati per incontrarlo. E ci dice il Battista che non c'è nessuno che è escluso a priori da questo incontro, se non chiudi tu la porta. Lui non ti lascia fuori, è venuto per tutti, è presente per tutti, è presente anche per te. Lo sentiremo, Però devi essere una persona seria che desidera incontrarsi con lui, che non finge, che va così com'è davanti a lui, che ti fa nuovo, che ti fa nuovo. E in questa seconda e terza domenica di Avvento, la figura del Battista si intreccia, si affianca alla grande figura della Vergine Maria, la protagonista dell'Avvento. Quest'anno addirittura la seconda domenica di Avvento cede il passo alla festa dell'Immacolata Concezione, il giorno 8 di dicembre. Maria con il Battista ci preparano, ci educano a riconoscere questa presenza e a saperla cogliere. Maria in particolare diventa la sintesi della grande attesa di Israele, diventa la profezia della Chiesa che accoglie Cristo. C'è una espressione di San Francesco che mi ha sempre fatto, mi ha sempre emozionato. Francesco si rivolge a Maria e la chiama Vergine fatta Chiesa. Perché alla fine, che è la Chiesa se non l'umanità capace di accogliere il Cristo, il Verbo di Dio fatto uomo, crocefisso e risorto, l'umanità che si lascia fare nuova, si lascia modellare a immagine del suo prototipo che è il Cristo risorto? E chi più di Maria, chi più di Maria è capace di questa accoglienza? Chi più di Maria si lascia modellare dallo Spirito a immagine del Cristo risorto? Chi più di Maria è Chiesa? Vergine fatta Chiesa. Maria, grande protagonista d'Avvento, ci insegna a lasciarci fare Chiesa nella scoperta, nell'accoglienza, nella presenza di colui che è venuto, viene, verrà accanto a noi, in noi, per farci nuovi a sua immagine. È per questo che la seconda domenica si chiama Populus Sion, popolo di Sion. E il popolo di Sion è la profezia vetro-testamentaria della Chiesa. Il vero popolo di Sion è la Chiesa. La comunità di coloro che hanno saputo, voluto, gioito nell'accogliere questa presenza, dopo averla attesa, sospirata, invocata, grazie all'antico popolo di Sion. E la terza domenica, la domenica Gaudete, la gioia della scoperta di questa presenza, di colui che è venuto, viene e verrà per farci il suo popolo. E poi arriviamo alla quarta domenica, la domenica Rorate, stillate, stillate, la grande preghiera di Isaia al capitolo 45, che diventa il sospiro dell'umanità nuova che invoca questo discendere, questo stillare come rugiada celeste del Verbo dai cieli per fecondare la terra, per fecondare noi. E questa quarta domenica sta dentro dentro alla novena di Natale, che è l'unica novena liturgica dell'anno. Le altre sono devozioni che poi stanno dentro la liturgia, devono stare dentro la liturgia, non devono né massacrarla né stare a lato. Ma questa è la liturgia che al 17 di dicembre dà un colpo di timone, lasciatemi usare questa espressione, una virata poderosa, e ci porta giorno dopo giorno, facendoci leggere i Vangeli dell'infanzia di Cristo e le grandi profezie che annunciano quel giorno, ci porta alla soglia di Betlemme per contemplare, per ricevere il Verbo fatto carne nato dalla Vergine Maria e farci dire con la vita e col cuore: stillate cieli dall'alto, nubi fate piovere il giusto. Quel giusto che è Cristo, che ci rende giusti a immagine del Padre. Questa proposta di un cammino di fede che ogni anno la Chiesa ci fa nel tempo di Avvento e che è custodita nella liturgia e che è proposta attraverso quella parola proclamata nelle domeniche, nelle ferie d'Avvento, ci aiuta a crescere nella nostra adesione al Signore Gesù, proprio ripercorrendo questo cammino di fede. Lui è venuto, è rimasto presente per venire nella mia vita oggi, in questo oggi che è l'unico tempo della mia salvezza. E io mi sforzo di accoglierlo e poi di vivere secondo il suo insegnamento, sostenuto da quello sguardo che innalzo al giorno ultimo in cui la sua presenza finalmente apparirà nella pienezza della sua gloria sulla storia e confermerà nella verità di quanto la fede ci ha insegnato, nella meraviglia che Dio ha operato in noi facendoci figli, quanto Egli ha promesso, annunciato, realizzato nel Signore Gesù. Che la storia, con tutta la sua fatica, con tutto anche il suo essere impastata col male e col peccato, non potrà mai vincere. Il ritorno del tempo di Avvento è il ritorno di questa educazione del popolo di Dio alla speranza, una speranza certa che ci porta ad accogliere la sua presenza e vivere nella gioia di questa presenza. Bene, io finisco qui perché ho promesso di fare 30 minuti e ne ho fatti 28, perché poi devo lasciare il posto a un altro bello momento questa sera. Vi ringrazio della pazienza, dell'ascolto, spero di queste brevi, così brevi riflessioni possano servirci per vivere bene il tempo d'Avvento e per proclamare con gioia, con coscienza di quello che stiamo facendo, la parola che Dio ci affida per noi, per i fratelli, per le sorelle, nell'assemblea liturgica.